Buonasera, stasera ci abbiamo con noi il professore Mordechai Alfredo Rabello, professore di legge ebraica e anche in passato rabbino in Italia, è vero, nella comunità di Bologna, con chi io sappia, e che parlerà
di Mantova, originario di Bologna,
e rabbino da Mantova, e farà la lezione sulla parasha di Beshalach.
Buonasera, shalom. È un'occasione particolare per ringraziare il Signore che ci fa parlare di questa parasha di Beshalach qui a Gerusalemme, a pochi metri dal Kotel. È praticamente la realizzazione di una buona parte del sogno di molte generazioni. Noi ci troviamo a dover trattare parashot di Geulah, di redenzione. Il libro di Bereshit è praticamente il libro della creazione del mondo, dei precetti noachidi e dei padri. Qual è il grande merito dei padri? Si chiedeva il mio maestro Rav Tzvi Yehuda Kook, capo della yeshiva Merkaz Rav, è che noi siamo loro figli. Senza di noi i padri non sarebbero niente, avrebbero finito con loro. Proseguono a vivere perché noi siamo qui a proseguire la loro opera. E questo libro di Bereshit si era chiuso con le parole famose di Yosef ai suoi fratelli e soprattutto ai discendenti: Pakod ifkod Elohim etchem. Il Signore visitare vi visiterà, si ricorderà di voi. E questa duplice espressione, Pakod ifkod, noi la incontriamo in questa parasha, quando viene riferito che Moshe Rabbeinu porta le Atzamot Yosef, le ossa di Yosef. Il Ramban Nachmanide dà una spiegazione.
Forse leggiamo il versetto che fa.
Che numero è?
Nel capitolo 13, nel versetto 19.
ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השם, כי השביע את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה אתכם. שואל, in italiano, Mosè recò con sé le ossa di Giuseppe, poiché questi aveva fatto giurare i figli di Israele prima di morire, dicendo loro: il Signore si ricorderà di voi, e allora voi trasporterete le mie ossa da qui con voi. Come vedete, la traduzione italiana non riporta quello che a me interessa in questo versetto in modo particolare, il ritornare sulla stessa parola due volte. Si ricorderà di voi? Il testo dice Pakod ifkod, così come aveva detto Yosef ai suoi fratelli. Questo vuol dire, spiega il Ramban, che ci sono due linguaggi di redenzione. Noi li abbiamo incontrati, questi due linguaggi della redenzione, già all'inizio del libro di Shemot, nella parasha di Vaera, quando incomincia tutto il processo di redenzione, quando il Signore dice Vaera el Avraham, Yitzchak el Yaakov ben Shaddai, sono apparso ai patriarchi, con l'espressione di Rashi, col nome di El Shaddai, ma col mio nome ad Hashem non mi sono rivelato. E vi è una divergenza di opinioni fra i saggi, ma noi non trattiamo adesso questo perché è di un'altra parasha. Se sono più grandi i padri, e questa è l'espressione comune, la interpretazione data da Rashi e da tutti coloro che lo seguono, in base al Midrash, e l'interpretazione di una minoranza insegnata da Rav Kook, che dice i padri non sono arrivati a questo. È uno dei principi di fede che Moshe Rabbeinu ha raggiunto un grado superiore ad ogni altro profeta e quindi anche agli stessi patriarchi. In ogni caso, il Nachmanide, il Ramban, spiega il processo di redenzione in questo modo. Ai patriarchi mi ero rivelato in un modo naturale, cioè una rivelazione senza miracoli che contrastassero la natura delle cose, in quanto mi potevo basare sulle qualità dei patriarchi e sulle loro azioni. Qui adesso siamo in Egitto. Vi sono dei Midrashim che chiedono perché i figli di Israele vengono liberati, quale vantaggio hanno rispetto agli egiziani. Loro adorano gli idoli, ed anche quegli altri adorano gli idoli. Allora perché? Questo il Signore dice: io non posso agire con loro, è fallito. Vi ricordate come Mosè stesso si lamenti: da quando sono andato dal faraone la situazione è peggiorata, tutto va male, di male in peggio, condizioni peggiori, non danno più il modo di lavorare come si lavorava prima, eccetera eccetera, persecuzioni. E allora il Signore dice a Mosè: la rivelazione, la redenzione avverrà in modo miracoloso. Ushmi Hashem lo nodati, non mi sono ancora fatto conoscere, mi farò conoscere adesso. E noi abbiamo in questa parasha una parte molto importante della redenzione. Le prime due parashot, Shemot Vaera, sono la preparazione. Nella parasha di Bo dell'altra settimana abbiamo avuto l'uscita dall'Egitto e in questa parasha, parasha di Beshalach, noi abbiamo il miracolo della apertura del Mar Rosso. Ecco quindi la seconda parte, che avviene in un modo sovrannaturale, come vedremo immediatamente. La prima parte, il primo versetto, ci dà una interpretazione, una interpretazione che potremmo definire quasi politica del modo con cui sono liberati i figli di Israele. E il primo verso crea dei problemi. Quando il faraone ebbe lasciato partire il popolo, il Signore non li diresse attraverso il paese dei Filistei, che era la via più breve per arrivare alla terra di Canaan. Poiché il Signore pensò che assistendo il popolo a combattimenti, il primo versetto della parasha, 13:17. Poiché il Signore pensò che assistendo il popolo a combattimenti che si producessero, potrebbe pentirsi e fare ritorno in Egitto. Cioè a dire, sono già usciti dall'Egitto, incominciano a dover lottare e dicono: ma chi ce lo fa fare? E i commentatori si pongono il problema: siamo in un periodo di miracoli, non poteva il Signore Dio dare un pochino più di coraggio ai figli di Israele e far sì che potessero combattere e arrivare immediatamente in Eretz Israele? Risponde il Rambam, il Maimonide, nel Moreh Nevuchim: il Signore non vuole interferire sulla natura del libero arbitrio che ha creato dall'inizio per ogni uomo. Quindi il Santo Benedetto è disposto a intervenire nella natura, ma non sulla natura umana. Come diranno più tardi i Chachamim, a kol bide shamayim, huz mirat shamayim, tutto nelle mani di Dio, meno il timore di Dio. E per il Maimonide, il timore di Dio vuol dire tutto l'atteggiamento del morale e dell'osservante delle mitzvot di un uomo. Spiega che il Signore non li ha portati direttamente in Eretz Israele per abituarli prima a una vita di Torah, dato, questo è un concetto molto importante, che la costruzione del popolo di Israele precede la stessa Eretz Israele. E si tratta di un maestro legatissimo ad Eretz Israele. Ma abbiamo qui soprattutto la possibilità di imparare come il Santo Benedetto decida di intervenire nella storia, quasi diremo con considerazioni appunto politiche. Kikarovu, perché la strada sarebbe stata troppo vicina, e appunto Rashi dice era facile tornare per quella strada in Egitto. Era anche forse più difficile uscire meno osservati da quella strada, era la strada principale. E allora noi chiediamo qui di preparare prima il popolo e vediamo qui un insegnamento importantissimo per la nostra generazione. È indiscusso, è accettato da tutti che noi ci troviamo qui nel processo di redenzione. Tutti gli ebrei partecipano alla sera del Seder. Il Seder racconta la redenzione dall'Egitto. Ebbene, sono per noi di grandissima consolazione vedere tutti gli intoppi che ha avuto questa uscita dall'Egitto, vedere tutti i tentennamenti che sono i nostri nell'uscire dall'Egitto. dal pensare cosa abbiamo fatto a lasciare questo o quel paese in un momento di entusiasmo. Non è una cosa che solo la nostra generazione ha provato, l'ha provata la generazione che è uscita dall'Egitto. Qui verrà richiesto l'acqua. Io ricordo molto bene come in Italia, nelle Alpi, quando venivano spiegate queste parashot, dicevano: popolo senza ideali che va nel deserto, che ha visto l'uscita dall'Egitto per mano del Signore, e non sa resistere un po' senza acqua. Ho incominciato a girare anch'io nel Sinai con la divisa di Tzal, e ci domandavamo: basteranno queste borracce che avevamo con noi quando si era completamente assetati? Diceva, io poi andavo a criticare coloro che erano usciti dall'Egitto, che non avevano tutte le condizioni che abbiamo noi, che avevamo noi quando ci trovavamo in Sinai. Racconta il Midrash che una volta alcuni saggi si trovavano percorrendo la via, la valle di Arbel, alla fine della notte, quando incomincia lo spuntare dell'alba. E uno di loro ha detto: Kach tie geulatam shel Israel, così sarà la geulà di Israel. Kim'a, kim'a, lentamente, lentamente. Noi vediamo qui esattamente cosa vuol dire lentamente, lentamente. Vuol dire puoi prendere una via facile, non te la lasciano prendere. Devi prendere una via difficile. Voi ricordate come in Bereshit, a un certo momento nella Genesi, noi abbiamo avuto una brevissima interruzione della storia del popolo ebraico, una decina di versetti che hanno detto: e questi sono i re che ha avuto Esaù, questo, 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 questo. Alcuni commentatori dicono: quindi in conti a noi cosa importa quelli che sono i re che ha avuto Esaù? Il Rabbi Amital ha spiegato una volta nella sua yeshiva quanto grande fosse l'insegnamento di questi pochi versetti che era contro di Esaù, dicendo: voi non sognate neanche di avere una vita semplice come quella che ha avuto Esaù. Questo ci vuol dire: noi sappiamo bene che c'è chi può avere una vita semplice, mentre Esaù ha avuto tutti questi re, voi ancora non avete avuto niente. State ancora cercando di entrare dall'Egitto, uscire dall'Egitto, incominciare a lottare, eccetera, eccetera. Quindi, quando veniva posto il problema, se noi ci trovassimo in un periodo adesso di redenzione, il Rav Tzvi Yehuda diceva: se quelli avessero dovuto uscire dall'Egitto, non avrebbero visto la mano di Dio. Questo è quello che viene chiesto a noi, di riuscire a vedere l'intervento divino, non solo quando ci sono i miracoli aperti, ma anche quando si tratta della semplice storia umana. Noi vediamo qui, con questo ricordo di Yosef, con il portare le ossa di Mosè, di Yosef, da parte di Mosè, dice lo sforno: Mosè porta le ossa di Giuseppe, essendo egli Nessi Ador, cioè la personalità più importante della sua generazione. Non ha fatto fare una cosa pesante dagli altri, ma ha voluto rendere a Yosef la massima reverenza. Mosè ci dà un insegnamento. Anche durante il periodo di redenzione, di Geulah, dobbiamo avere riguardo al nostro passato. Il passato in questo caso è Yosef, e Rashi spiega come non soltanto le ossa di Yosef fossero portate, ma quelle di tutti i capi delle tribù, cioè dei fratelli di Yosef. Il verso di Shemot 14:5 dice: fu riportato al re d'Egitto che il popolo era fuggito, e si cambiò la disposizione d'animo del faraone e dei suoi servi nel riguardo del popolo, e dissero: quale errore abbiamo commesso lasciando andare Israele dall'essere nostro schiavo? Notizia di pochi mesi fa: il governo russo ha deciso di fare opera di propaganda presso gli olim russi qui per invitarli a tornare indietro. La storia si ripete. Russia, molto peggio. La stessa Germania ha invitato gli ebrei a tornare in quel territorio. Impuro e santo il tempo stesso. Impuro per quello che hanno fatto, santo per l'opera di Kiddush Hashem compiuta dai nostri padri e fratelli. Rashi spiega questo versetto dandoci un quadro della situazione e dice: sono trascorsi i 3 giorni che aveva richiesto Mosè. Voglio andare nel deserto col popolo per 3 giorni, 1, 2 e 3, e questi qui non tornano indietro. Il 4º giorno riferiscono al re che il popolo è fuggito. Il 5º e 6º giorno gli egiziani inseguono gli ebrei. E la sera del 7º scendono in mare, il 7º giorno di Pasqua, di Pesach. Al mattino dicono la Shirah, la cantica, ed era il 7º giorno di Pesach, sempre Rashi dice, onde noi leggiamo la Shirah, la cantica, il 7º giorno di Pesach. E questo Shabbat si chiama appunto Shabbat Ashira, il sabato della cantica. Il verso 10 di questo capitolo: quando il faraone fu vicino, i figli di Israele, alzando gli occhi, videro gli egiziani che si dirigevano verso di loro. Presi da spavento, esclamarono verso il Signore. Ora, la cosa qui particolarmente importante: quanto pochi versi dopo, 14 Tetzvav, cioè qui 14:15, il Signore disse a Mosè: Matzakelai, perché ti metti a gridare verso di me? Perché tu esclami a me? Cioè perché ti sei messo a pregare? Ordina ai figli di Israele di mettersi in cammino. Ora, la situazione qui incomincia a essere tremenda. Noi possiamo comprendere molto bene questa situazione. Il Midrash riportato da Rashi dice che gli ebrei vedevano l'angelo dell'Egitto che si dirigeva dal cielo ad aiutare gli egiziani. E allora, non sapendo più cosa fare, perché non sapendo più cosa fare? Perché erano abituati i figli di Israele a vedere in questi egiziani i loro signori. Non avevano il coraggio di ribellarsi con la forza. Perché si domandavano loro stessi: noi agiamo bene, stiamo andando verso l'ignoto. Chi ci dice che questa è la strada giusta, è la giusta decisione? La spiegazione che viene data a questo Midrash è quello che il Signore aveva promesso per punire gli egiziani per il loro comportamento erano state le 10 piaghe. E allora alcuni di questi capi degli ebrei dicono: le 10 piaghe ci sono già state, l'Egitto ha già pagato il conto che doveva pagare. E adesso a noi cosa succede? Non ci è stato detto quello che sarebbe successo agli egiziani se non ci avessero lasciato andare. Ecco quindi come l'unica cosa che sanno fare è mettersi a pregare. Da un lato Rashi vede la cosa in senso positivo. Torna la forza della preghiera ben nota ai patriarchi. Ma noi sappiamo che vi è una preghiera che porta all'azione e vi è una preghiera in cui l'uomo chiede al Signore di agire al posto suo. E il Signore non vuole agire al posto dell'uomo, vuole agire assieme all'uomo, vuole che l'uomo sia compartecipe nell'opera della creazione. Questo è un principio molto importante in ogni campo della vita. Noi abbiamo un'applicazione moderna, ultramoderna di questo principio, coi problemi di medicina moderna, di bioetica, risolti alla luce dell'Alaha. E noi sentiamo qualche volta persone, soprattutto rabbini che vivono all'estero, influenzati dall'insegnamento della Chiesa, che dicono: come voi potete intervenire nell'opera del Creatore? E l'ebraismo della Torah risponde a questo problema con un midrash molto famoso. Rabbi Akiva va per la strada, incontra una persona malata, gli indica un dottore dove da cui andare e gli augura pronta guarigione. Passa dall'altra parte un contadino con una zappa sulla schiena, assiste alla scena e gli dice: ma io non capisco, tu sei quel famoso Akiva che tutti dicono che sia saggio, che non vi siano saggi come te in Israele, cioè lo maledice. Rabbi Akiva gli chiede cosa abbia destato il suo stupore. E allora il contadino chiede: chi ha mandato la malattia? Non è stato il Signore? E tu vieni a agire contro il volere del Signore. Rabbi Akiva non risponde a questo ragionamento molto diffuso, lo vediamo appunto anche in casa ebraica, ma risponde con una domanda: che cosa hai sulla schiena? Neanche questo capisci? Ho una zappa. E cosa vai a fare con la zappa? Il contadino pensa che proprio non ha a che fare con Rabbi Akiva. Dice: vado a lavorare la terra per darti quel pane che tu mangi. Rabbi Akiva risponde: interessante, non ti sei mai posto il problema che se il Signore avesse voluto che io mangiassi il pane, me lo avrebbe fatto trovare sul tavolo preparato? Ma questa volta prosegue Rabbi Akiva direttamente: il Signore vuole che l'uomo sia partecipe all'opera della creazione. Il Signore ci ha comandato, rapoi e rapè, curare curerai il malato. E anche qui, nel processo di redenzione, non ci viene chiesto, se non in casi eccezionali, di rimanere fermi. Ci viene chiesto di agire. Vedremo chi agirà. La risposta che il Signore dà a Mosè, alla sua preghiera, è Matizzak Elai. Quindi anche Mosè naturalmente pregava assieme al popolo. Il Signore dice: non è ora un tempo di prolungarsi in preghiera. Vai sau, che vadano. Una bella parola, che vadano. Da un lato gli egiziani, da quell'altro il mare. Grazie dell'indicazione, dove possiamo andare? Io ho detto: da quella, da un lato il mare, dall'altro gli egiziani. Forse sarebbe stato meglio dire l'armata egiziana lanciata all'inseguimento. Poco tempo c'è da dire cosa facciamo. Quindi siamo davanti a una nuova prova che deriva dall'indurimento del cuore del faraone. Indurimento che viene spiegato: il Signore non vuole che il faraone ceda alle piaghe, vuole che abbia il suo libero arbitrio. Il Maral di Praga spiega nel suo libro Gevurot Hashem che le prove dell'uscita dall'Egitto saranno arrivate al loro compimento solo dopo il passaggio del Mar Rosso. E dice: vi sono due esperienze differenti. Primo, la liberazione dall'oppressione umana, cioè la liberazione dalla schiavitù, l'uscita dall'Egitto. Secondo, anche il determinismo delle leggi naturali doveva e poteva essere spezzato. Il popolo di Israele apparteneva ancora all'Egitto, che aveva pagato con le 10 piaghe. Ci voleva ora un atto di fede per far pendere il piatto della bilancia. Nachshon ben Aminadav lo ha fatto. Nachshon ben Aminadav, il capo della tribù di Yehuda, che a un certo momento, quando ha sentito dire Vaisau, mentre tutti dicevano chi scende per primo in mare, Caffat è sceso di corsa in mare e spiega allora Chaim HaKadosh: per questo Yehuda ha avuto il Malchut, ha avuto il regno, perché ha dei figli come Nachshon che hanno dimostrato non solo emunà, fiducia, ma anche Messirut Nefesh, essere cioè pronti a morire per la propria fede. Secondo il Maral di Praga, l'Egitto era una società totalitaria, un impero dove nessuno poteva scappare, come nessuno poteva scappare dai campi di concentramento nazisti. Il Seder di Pesach ci ricorda l'uscita degli ebrei dall'Egitto, liberazione dalla schiavitù, dall'assoggettamento alla volontà altrui, dall'oppressore assoluto, cioè il faraone. Faraone, in questo nome italiano, è molto vicino alle radici di Führer. Settimo giorno di Pesach, dopo l'inseguimento dell'Egitto, gli ebrei non sono certi del loro diritto alla libertà. Spiega il Maral di Praga, sembra una cosa, questo periodo di post-sionismo, così attuale per noi. Dopo tutto quello che hanno visto, dice il Maral, hanno ancora paura. Esodo 14:10. Anche noi abbiamo assistito, stiamo vivendo la speranza della liberazione dall'esilio, ma siamo pieni di timori, di scrupoli, analoghi a quelli scritti della Bibbia e dei suoi commentatori. Solo dopo l'apertura del Mar Rosso c'è la fiducia in Dio e in Mosè. Questo riportato in riassunto una lezione del compianto Manitou, il rabbino Ashkenazi. Lasciamo gli egiziani così? Non fa parte dell'insegnamento ebraico lasciare gli egiziani così. Viene detto nel Yud Dalet Yud Chet: e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Spiega lo sforno con un'umanità eccezionale. Così riconosceranno gli egiziani che io sono il Signore. Quelli che rimarranno degli egiziani torneranno Yashuvu, cioè torneranno Bitshuva, torneranno a me, perché non voglio la morte del peccatore. Ezechiele. Quindi non è una cosa che abbiamo visto una volta per tutte, è una cosa che si ripete per la nostra generazione, potremmo dire di giorno in giorno. E dopo Nachshon abbiamo finalmente il miracolo contro natura, l'apertura del Mar Rosso e la cantica As Yashir Moshe. Questo As Yashir Moshe, dice il Midrash, io sono da sempre, dice il Signore, ma siedo nel trono da Az, cioè da quando i figli di Israele hanno incominciato a partecipare alla cantica. Come dire, spiega la Kabbalah, che il Signore, per dire il nostro dovere, non per dire quello che il Signore ha bisogno, può diventare re se vi è chi lo fa regnare. C'è qui un paradosso. Noi diciamo Madonna lama sher malach beterem kol yetzir nivra. Dice Ibn Gebirol nel suo cantico, molto giustamente dal punto di vista filosofico, molto maimonideo, il Signore era re prima che vi fosse una persona sulla quale potesse regnare. Cioè la realtà, il regno è parte integrale degli attributi del Signore senza il bisogno di qualcuno. Ma dal momento che il Signore ha creato gli uomini, diventa re quando c'è qualcuno che ne riconosce la regalità. E il grado spirituale della cantica, che appare qui all'inizio della Torah, prima ancora che venga data la Torah sul monte Sinai, e alla fine, quando Mosè sta per morire, Kitvu lachem et ha-shira hazot, scrivetevi questa shira, dimostra la grandezza spirituale della cantica, la grandezza superiore a ogni altra situazione spirituale, superiore anche a quella della zimra. È, spiega il Rav Kook, una speciale situazione mentale. E questa shira appartiene ancora all'uscita dell'Egitto. Termino i preparativi con questo, verso l'esterno, l'uscita, l'apertura del mare, ma ora il passaggio della Shira ci porta al mondo di Israele. Lasciamo gli egiziani e incominciamo a pensare a costruire il popolo ebraico e con lui la Torah e le mitzvot. Vorrei soffermarmi di nuovo su un midrash che spiega il versetto della Shira che dice Mi kamocha vailim Hashem, mi kamocha nedar bakodesh. La prima volta senza dagesh, mi kamocha, chi è come te, o Signore, fra gli dei, mi kamocha nedar bakodesh, chi è come te, splendido di santità. Secondo un midrash, non tutti, chi l'ha detto questo verso è stato il faraone. La prima volta con le acqua che gli veniva in gola, in bocca, ecco che non poteva pronunciare mica mocha, ma mica mocha, con la bocca piena di acqua. L'acqua è scesa e lui ha potuto pronunciare mica mocha nel darba kodesh. Per il Midrash faraone è morto anche lui in Teshuvah, con riconoscimento del Signore. Uvnei Israel yotzim beyad rama. Yotzim, e chi traduce sono usciti, non è una traduzione giusta. I figli di Israele escono, non sono usciti, è un'uscita che prosegue da allora di generazione in generazione, e da allora noi proseguiamo a uscire sempre. Secondo l'espressione del Rav Yehuda, è una geula nimshechet veolechet, è un processo di redenzione che continua e va. Ed è per questo che i Moadim, le nostre feste, sono un ricordo dell'uscita dall'Egitto. La redenzione dall'Egitto e la redenzione futura che noi stiamo cominciando a vivere sono una sola redenzione. Ora la parasha si chiude con l'episodio di Amalek, col famoso racconto di Mosè con le mani alzate, con le mani che gli vengono tenute una da una dall'altro,
capitolo 17, versetto 11.
11, 12. Nel versetto 12 è detto dove sedeva Mosè, in un modo molto molto scomodo. Dice il Midrash, Mosè ci vuole insegnare che bisogna partecipare alla disgrazia del pubblico. Ma vorrei chiudere con un insegnamento del Ben Ishchai dopo l'insegnamento del Talmud. La Torah ci insegna che bisogna limchok et zeker Amalek, cancellare il ricordo di Amalek mitachat ha-shamayim, sotto il cielo. Il Talmud, nel Perek Chelek della Gemara di Sanedrin, Tzadik Vav Amud Bet, ci dà un insegnamento che ci lascia stupiti, straordinario. Dice Mibne Banav Shelaman Lamdu Torah Mibne Barak. Da un lato tu ci dici che li devi distruggere, da quell'altro ci dici che hanno insegnato Torah a Bnei Berak, cioè in una città di Torah, la città di Rabbi Akiva. Cui i maestri spiegano Amalek per Gematria con il conto uguale Safek. Figli di Israele ti chiedono: c'è Dio in mezzo a noi o no? Se Amalek o Aman viene a studiare Torah, non è più Amalek. Si chiede il Ben Ishchai, un chacham molto grande di Baghdad in Babilonia, nel suo commento alla Megillat Esther, c'è il nome Haman formato da lettere, da tre lettere che sono scritte ognuna due volte, he he, mem mem mem, nun nun, Amman, per insegnarci che accanto all'Amman di cui dobbiamo togliere il ricordo c'è un Amman vuoto. Io ricordo come il tribunale rabbinico che doveva decidere su due gerim tedeschi, figli di nazisti che volevano convertirsi, si fosse trovato di fronte a una situazione molto molto difficile dal punto di vista spirituale. E Bieki ha detto Timche Tzekar Amalek mitachat ha-shamayim, la radice è sopra il cielo. Così come ai tempi dei Chachamim, di Sanedrin, c'erano Bnei Amman che insegnavano Torah a Bnei Berak, così noi abbiamo il dovere di accettare come Birim chi viene per espiare le colpe dei suoi genitori. E questo è un insegnamento che solo la Torah ha la forza morale di poterci dare, di vedere, cercare di vedere sia pure nel nemico peggiore. Amalek per noi abbiamo sentito l'altra sera il libro di Nirenstein, cosa ha fatto, ricorda cosa ha fatto Amalek, e l'abbiamo provato sulla nostra carne. Cercare di vedere nonostante tutto quello che vi può essere anche in lui di buono. ogni uomo, spiega il Midrash, in cui vi è grandezza e forza, dimostra che questa grandezza e questa forza viene dal Signore. E quindi vi è un lato anche in questo di santità che talvolta riesce a prevalere. Ed è compito di Israele, col suo modo di agire in piena santità, di riuscire a far prevalere il bene nel mondo. Shabbat Shalom.
Arrivederci.